queste cose Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece un cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: Signore, chi è? Rispose Gesù: è colui per il quale indigerò il boccone e glielo darò. E intinto il boccone lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: quello che vuoi fare, fallo presto. Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo. Quando fu uscito, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma, come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi non potete venire. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Simon Pietro gli disse: Signore, dove vai? Gli rispose Gesù: dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. Pietro disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Rispose Gesù: darai la tua vita per me. In verità, io ti dico, non canterai il gallo prima che tu non m'abbia rinnegato tre volte. Parola del Signore.
Gloria a te.
La nostra verità insieme a quella chiesa verità di Gesù. E la verità che fa Gesù e che è Lui è l'amore. I testi che stiamo leggendo da partire da ieri, testi collocati tutti nel cenacolo, iniziano con questa frase: sapendo che era venuta la sua ora, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino al fine. Questi testi tutti si concludono con quest'altra parola di Gesù: ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Sono due versetti che includono questa permanenza degli apostoli con Gesù nel cenacolo. Dovrebbero essere due parole che in qualche modo caratterizzano nelle nostre giornate, nella nostra quotidianità, la celebrazione eucaristica. Non soltanto agiamo nella persona di Cristo capo, ma accanto a questo e forse prima di questo, in quel momento ogni giorno è come se l'amore di Gesù illuminasse ciò che veramente siamo. Quell'amore rimane la verità di Gesù. E partiamo da qui. La verità di Gesù è la dismisura dell'amore. Infatti, l'amore di Gesù ha nei Vangeli, in tutti e quattro, il colore, la tonalità della sovrabbondanza. E ciò che Giona non riesce a capire. Non riesce a capire che in Dio non c'è avarizia nella terra. E questa è nei Vangeli la testimonianza in particolare di tutti i racconti delle moltiplicazioni dei panni. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati. 12 cesti. L'Eucaristia quindi non può che essere la pratica dell'eccesso dell'amore. È la verità che costituisce Gesù. È la verità che connota nella Chiesa la natura profonda dell'Eucaristia. A che cosa siamo invitati nel cenacolo? A riconoscere nella concretezza della nostra vita l'amore eccessivo. Intimorisce, può qualche volta indurre alla paura, perché come insegna e attesta Gesù, quell'amore diventa fecondo nel morire a se stesse. Ma come abbiamo sentito nel Vangelo, accanto a Gesù c'è un discepolo, Simon Pietro, il quale di nuovo ha paura di lasciarsi andare. Pietro è stretto fra due dinamiche in conflitto e forse queste due dinamiche non sono ancora ben integrate. Forse l'integrazione avverrà alla fine del cammino di Pietro. Ma per il momento c'è in lui il desiderio forte e sincero di amare come Gesù, fino alla fine. Abbiamo sentito Pietro dire: darò la mia vita per te. È la confessione di fede, di fiducia, di disponibilità, di docilità. Ma qualche riga prima Pietro aveva espresso un'altra parola che non è integrabile con quella che ha detto e che abbiamo ripetuto: tu non mi laverai i piedi in eterno. Quella di Pietro è la paura di lasciarsi toccare davvero dall'amore. Perché lasciarsi toccare è come perdere la vita. Lasciarsi amare, nella logica di Gesù, è riconoscere che siamo figli, forse anche protagonisti, ma non siamo i registi della nostra vita. Il regista della vita del profeta è Dio che lo ha chiamato. Il regista del discepolo di Gesù, chiamato ad essere suo ministro, rimane Gesù e rimane il suo amore. Mi pare che la dimensione espressa dalla figura di Pietro, che la parola di Gesù denuncia nella sua verità: tra poco mi tradirai, mi rinnegherai. Inviti ciascuno di noi qualche volta a non identificarci troppo in fretta con il buon samaritano della parabola di Luca, ma a identificarci con l'uomo ferito, che si lascia portare dal soccorritore. Lasciarsi portare qualche volta, lasciarsi amare, questa è la nostra verità. Abbiamo sentito di un altro discepolo, il discepolo che Gesù amava. Probabilmente la figura di questo anonimo discepolo evoca la fisionomia dell'amore che si fa intimità. Il cenacolo, lo abbiamo sentito, è il luogo dei grandi contrasti. La notte del tradimento, la luce del gesto di Gesù, la paura di quello che sta per accadere, ma anche il coraggio di abbandonarsi fiduciosamente sul petto di Gesù. Chinandosi sul petto di Gesù, dice il Vangelo, dobbiamo custodire la bellezza di questo gesto per imparare e perché risuoni in noi. Ed allora che cosa implica l'intimità dell'amare Gesù? qualche volta implica di lasciare da parte il ruolo che si riveste o si indossa, per scegliere davvero l'amicizia, prima di tutto con Gesù. Qualche volta richiede l'acquisizione di una maggiore duttilità in luogo di una insistita rigidità. Qualche altra volta ancora richiede ciò che Giona ancora non fa e forse non farà, attraversare la paura. Imparare a ricevere, a chiedere aiuto, non soltanto a dare. C'è una frase di Charles de Foucault che porta il segno inconfondibile di un'esperienza vissuta e dice: Padre mio, io mi abbandono in te. Depongo la mia anima nelle tue mani, te la dono, mio Dio, con tutto l'amore del mio cuore, perché ti amo. La domanda allora è la seguente: come far crescere il discepolo amato che è in noi? Ma abbiamo sentito che nel cenacolo c'è anche Gesù. Non è come Pietro, il discepolo che ha paura di andare, e di farsi. Non è come quello amato, espressione della intimità. Giuda è il discepolo che non sa amare, così almeno mi pare di aver capito. Non sapendo amare è un discepolo che tradisce per poco, 30 denari. La donna invece, che alla cena consuma un vaso che contiene un profumo di alto valore, ha capito che verso Gesù occorre nell'amore una misura che non ha misura. E allora, accostando queste due figure, un discepolo, un apostolo, Giuda, una donna, Maria di Betania, ci si accorge che forse quando non si sa amare, domina anche negli apostoli, nei discepoli, la logica del calcolo. Ricordiamoci che ciò che Giuda tradisce è quanto la Chiesa ha di più prezioso. Tradisce la gratuità di una vita donata. Giuda forse blandito, strumentalizzato da chi vuole uccidere Gesù, tradisce. Cerca forse un riconoscimento presso altri. Non riconosce il corpo di Gesù. Teme di fidarsi e quindi inesorabilmente resta solo. E la notte, dice il Vangelo, quando Giuda uscì da cena. Dicevo poco fa che non si tratta di individuare, sarebbe impertinente, chi è Giuda, chi è Pietro, chi è il discepolo amato. Forse queste dimensioni convivono in noi, si alternano. Ancora sono prive di una equilibrata integrazione. comandamento lasciandoci nell'ora sorpresa di Gesù. Visto che nella meditazione precedente abbiamo parlato dei pagani che assediano Giona, lo richiamano alla sua identità. Possiamo forse citare qui la frase Geofilosofia dell'Europa, dove naturalmente dichiarando la sua identità dal punto di vista religioso, riferendosi al brano del Vangelo che abbiamo sentito, così scrive: il figlio, con la lettera maiuscola, aveva il cuore in tempesta. Era triste fino alla morte. Nell'istante stesso in cui annunciava l'amore come compimento di tutte le leggi, in nessun luogo può riposare un pensiero di pace che non sia armonia, che non sia tolleranza, che non sia mero patto, se non nell'odio verso la filopsichia, cioè verso l'amore di sé. Questo è il comandamento ultimo, definitivo, il compimento di tutte le leggi, che non può che riposare nel distacco dall'amore. E questo distacco fa paura. È in qualche modo la sintesi della sindrome di Giona. Chiediamo allora che il Signore ci aiuti nelle nostre quotidiane celebrazioni eucaristiche a rivivere l'esperienza del cenacolo e a curare quelle